Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la nostra Chiesa ricorre all'intercessione di Maria, ricordata nella memoria della Beata Vergine del Soccorso, l'occasione si adatta molto alla nostra situazione di oggi. Era la peste, siamo nel 1500.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 32-41. Pietro continuò a dire: «Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo avere ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia egli dice: disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianze e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, il brano di oggi comprende due parti. La prima è la conclusione, in realtà, di tutto il discorso di Pietro. Ciò a cui il discorso voleva giungere, con la conclusione al versetto 36. Il resto, la seconda parte del brano che consideriamo, è invece l'invito, la conseguenza che Pietro ricava per chi lo ascolta da questo annuncio e da tutta l'argomentazione del discorso supportata, basata sulle scritture. Ecco, vi lascio la parola per commentare il brano di oggi.
Ma parto dall'ultimo versetto della prima parte, il versetto 36. A me ha colpito che questo discorso di Pietro presenta al popolo ciò che Dio, al popolo che ha visto quelle cose, ciò che Dio fa. Sì, è stato accennato la volta scorsa, cioè di questo che in italiano dice che Dio ha costituito. Invece sia la Vulgata e sia il greco mi sembra che ciò che Dio fa. Poi appunto avevi sottolineato anche un po' il discorso così che è. Però io, a parte questo, cioè, mi sembrava molto importante che Pietro, ecco, soprattutto nella vita di Gesù e poi soprattutto con la risurrezione, e anche nella vita degli apostoli noi vediamo quello che Dio fa. A me è piaciuta questa cosa, perché allora si può capire l'intervento di Gamaliele, così lucido, che vedremo poi al capitolo 5, quando appunto avverte ai sinedriti che si oppongono appunto agli apostoli, dice che non vi accada di lottare contro Dio, quando hanno fatto sia l'annuncio del Cristo e sia anche tutto degli apostoli. Gamaliele dice: guardate che tutto questo è stato fatto da Dio, e se voi vi almeno io l'ho legato così, se voi vi opponete a Dio. Non so se...
Se è stato fatto da Dio, non è che Gamaliele sia sicuro.
Comunque, intanto...
Nel caso sia
nel
stato
caso,
fatto da Dio...
voi vi opponete, noi lo sappiamo che poi è stato fatto da Dio, ma Gamaliele dice, voi lottate contro Dio, perché tutta questa opera sia di Gesù e sia anche tutto l'annuncio degli apostoli, dunque, l'altra cosa è che appunto Pietro si rivolge agli osservanti, perché c'erano presenti molti osservanti e che conoscevano anche le scritture e quindi abituati alle scritture. Per questo mi sembrava così che si sentono trafiggere il cuore, perché le loro orecchie avevano comunque sentito le profezie, e questo interrogativo cosa dobbiamo fare si può collegare anche alla domanda che il popolo ha fatto prima a Giovanni Battista: che cosa dobbiamo fare? Lui dice: io vi battezzo, però verrà un altro che vi battezzerà con lo Spirito Santo e fuoco. E così anche Pietro dice: convertitevi e fatevi battezzare. Mi sembrava che in questo momento, questa adesione, si compissero queste scritture, sia di Ezechiele, sia di Geremia: io perdonerò le vostre iniquità. Ezechiele: io porrò il mio spirito dentro di voi. E anche Isaia, sono andata a vedere, dice: il popolo, io pongo sulle labbra pace, pace ai lontani e pace ai vicini, proprio come dice appunto Pietro, che dice: è prima per voi che è stata fatta questa, data questa profezia, e poi anche per i lontani. Quindi questa gente è stata punta nel cuore proprio perché ha colto un po' il messaggio delle scritture.
Ho notato alcune cose. La prima riguarda la prima parte del brano, la citazione del Salmo 109, e anche questo attribuito nel Salterio a Davide. È centrale che sia, è molto importante che sia attribuito a Davide, perché l'argomentazione poggia sul fatto che Davide parla non per sé ma per il suo discendente, per il figlio di Davide. Quindi non è indifferente che sia Davide a dirlo, perché anche questo è giustificato da quello che Pietro dice, qui riportato al versetto 30, era profeta e Dio gli aveva giurato che avrebbe fatto sedere sul suo trono un suo discendente. E quindi qua Davide vede il suo discendente, lo chiama Signore, come sappiamo. E quindi l'attribuzione a Davide, l'applicazione al Messia, io sono d'accordo con quello che è stato detto qualche giorno fa, i salmi non si possono attribuire a casaccio, ce ne sono alcuni che sono attribuiti al Messia, questo qui è attribuito al Messia, non è che lo si può dire di tutti, E questa è la prima cosa. Poi la seconda che ho notato, anche per una questione che avevo notato al primo capitolo, questo ritorno in diversi brani del nome di Spirito Santo come la promessa del Padre. Anche qua c'è: dopo aver ricevuto la promessa del Padre, lo Spirito Santo. E c'è la stessa espressione, qua è tradotto con lo Spirito Santo che aveva promesso. Questa espressione c'è anche al capitolo primo, come sappiamo, versetti 4 e 5. Ecco, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere la promessa del Padre. E al capitolo 24 di Luca, che è la stessa opera, e il capitolo 24, versetto 47, dice la stessa cosa. Io manderò su di voi la promessa del Padre. Uno dei nomi dello Spirito, proprio la promessa del Padre anche nel canto, promesso del Salvatore. Non so se è la sequenza, è il Veni Creator. È molto bello questo e mi sembra che tolga qualsiasi dubbio sul fatto che questo è il battesimo, un battesimo che hanno ricevuto gli apostoli. Però si parla anche di un altro battesimo, che è quello dopo dell'acqua. E non è perché c'è lo Spirito Santo effuso che si salta il battesimo dell'acqua. Quello che era di Giovanni diventa anche il battesimo di Gesù, il battesimo per la purificazione dei peccati rimane. E quindi mi sembrava che, così un po' come dice la lettera agli Ebrei, forse c'è una dottrina dei battesimi più di uno. Perché qui si parla di tutti e due. Si dice anche voi riceverete lo Spirito Santo, però fatevi battezzare. Questo è un punto. E ecco, c'è al capitolo 10, 47, c'è quell'episodio in cui un gruppo riceve lo Spirito Santo prima di essere battezzati, e però Pietro dice se loro hanno ricevuto lo Spirito possono anche... devono a pieno titolo essere anche battezzati nell'acqua, al capitolo 10, l'episodio del capitolo 10.
Ma io mi ero un attimo fermata sul versetto 37, quando è scritto: all'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore. E udire queste cose, cioè, sì, è il discorso di Pietro, è quanto Pietro sta dicendo sull'opera di Dio, su quello che Dio ha fatto nel Cristo, e sul fatto che dice sia al versetto 23, al versetto 36 di oggi, dice: voi l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Io penso che questa trafittura del cuore che qui è detta è come dire un sentire su di sé la responsabilità di quello che è stato fatto a Gesù. Anche se forse, come si accennava già nei giorni scorsi, magari non sono quegli stessi che hanno partecipato alla condanna e all'uccisione vera e propria, però il fatto che come popolo, perché Pietro si riferisce uomini di Israele, casa di Israele, come se fosse una cosa sola, e quindi questo sentirsi trafiggere il cuore, come dire, a considerare la grande opera di Dio, quello che Dio aveva previsto e fatto nel Cristo, e questo Cristo che è stato rifiutato e ucciso, e questo fa sì che si sentano trafiggere il cuore. Io pensavo anche che forse lo Spirito agiva sugli apostoli, ma cominciava ad agire anche su tutti gli altri che ascoltavano, perché questo prendere coscienza così, e anche per il fatto che poi dice: allora coloro che accolsero la sua parola, quindi accolsero la sua parola, quindi forse c'è insieme anche l'opera stessa dello Spirito che agiva in Pietro e che consentiva anche a quelli che ascoltavano di accogliere quanto Pietro diceva.
Ma a me sembra Mi colpisce sempre tanto questo versetto 36, mi sembra proprio la sintesi di tutto il Vangelo, di tutta la rivelazione. Sappia con certezza la casa di Israele che Dio ha fatto Signore e Cristo questo Gesù. Mi sembra proprio la sintesi di tutto il Vangelo e della rivelazione dello Spirito, perché quella cosa che avevano chiesto i sacerdoti, se tu sei il Cristo, dillo a noi. E Gesù aveva risposto, se ve lo dico non crederete, se vi interrogo non mi risponderete, ma in realtà mi sembra che era proprio necessaria la sua morte per poter poi dire così. Era necessario passare il compimento di tutto il disegno della salvezza, la morte e la risurrezione. A questo punto Pietro, nella forza dello Spirito, può dire questa parola: Signore è Cristo e Gesù. E in Lui c'è veramente la novità, la salvezza per tutta l'umanità, non solo per la casa di Israele. Qui Lui parla alla casa di Israele, ma mi sembra che è inclusa tutta l'umanità in questo annuncio di salvezza. Ed è l'azione dello Spirito che illumina i cuori a poter accogliere questo annuncio. Mi sembra che proprio è l'opera dello Spirito che rivela ai cuori, da un lato, la necessità della salvezza, e quindi in qualche modo per tutto il mondo, per tutti i tempi, la responsabilità nella morte di Gesù, perché Lui è morto per i peccati di tutti, da un lato, e dall'altro però questa potenza di amore che lo ha portato a questo, che è salvezza ugualmente per tutti, per tutti i tempi, per tutti gli uomini di tutto il mondo e di tutti i tempi. È Lui il Signore, è il Cristo.
Io ci sono stata poco su questi testi, comunque non riesco a capire come Pietro dica queste cose. Pietro che ha abbandonato il Signore, che l'ha rinnegato, e qui sembra che faccia una teologia altissima, cioè sembra che concentri un po' tutto, un po' come diceva la Chiara al versetto 36, ma dall'inizio, quando ha cominciato a parlare, Pietro si alzò in piedi tra gli undici e parlò a voce alta, eccetera. Uomini della Giudea, poi continua con tutte le citazioni, uomini di Israele, ascoltate queste parole, poi fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, eccetera, eccetera. Poi oggi conclude con questo versetto, ma poi continua. No, mi chiedo, è Luca che fa questo lavoro, o è Pietro? Poi quando dice 3.000, si aggiunsero 3.000 persone convertite, ma dico, un po' una esagerazione. Non so se c'era 300, 3.000, come fa a essere, ad ascoltare la voce di Pietro? Non c'erano mica gli autoparlanti. Non so, io adesso non riduco, non ti dico, sono stata poco su questo, però mi sembra difficile capire tutto questo seguito di citazioni e questa affermazione. Cioè sì, certo, è tutta l'opera dello Spirito Santo, però non so capire, insomma, fino in fondo come ha potuto fare Pietro, il giorno dopo, insomma, la discesa dello Spirito Santo, fare un discorso così.
Sono due questioni inevitabili che la Gemma ha sollevato Uno è il problema delle fonti di Luca. È chiaro che Luca segue, siamo a problemi un po' esterni, però hanno un significato indubbiamente. Come tutti gli scrittori antichi, per spiegare il significato degli eventi e della storia che raccontano, mettono in bocca ai personaggi dei discorsi. Ora, non è detto che i discorsi siano totalmente inventati, possono esserlo, ma possono avere anche delle fonti. Quello che è chiaro è che il discorso non è la riproduzione tale e quale, perché questo discorso, se uno lo legge, dura 2 minuti, non avrà parlato 2 minuti, magari ha parlato 1 ora. Cioè, è evidente questo, che è una forma letteraria, però questo non significa necessariamente che Luca non avesse delle fonti che lui rielaborava. Lo dice lui stesso all'inizio del Vangelo, e quindi ci potevano essere delle fonti, dei ricordi orali, ma anche delle fonti scritte. Lui parla anche di fonti scritte. E questo è un argomento importante che è molto dibattuto, studiato e dibattuto indubbiamente, ecco, che non possiamo affrontare adesso. Poi l'altra questione, in questo momento non mi ricordo più quello che... il secondo argomento che tu avevi messo avanti, sui 3.000, il problema del numeri, anche questo indubbiamente può essere un'esagerazione voluta. I numeri degli antichi e anche degli storici sono un problema, non soltanto di Luca, anche di altri storici dell'epoca, sono un problema. Ci sono a volte dei numeri nelle battaglie, ecco, enormi, e qui anche può sembrare così, ho sempre ritenuto così, però non è così esagerato come si riteneva un tempo, come riteneva anche Eremias riteneva, pensava che a Gerusalemme ci fossero al massimo 30.000 abitanti o poco più, e quindi 3.000 sono un po' troppi, ecco, dopo un po' di giorni di adesione alla comunità del Messia, alla comunità di Gesù. Però in realtà sembra che Gerusalemme, soprattutto in certi periodi, fosse molto più grande, dove c'erano centinaia di migliaia di persone, e quindi non è così lontano dalla realtà, anche se può rimanere un numero volutamente esagerato, però non così come può sembrare a prima vista. Però il significato comunque, poi dopo diventeranno 5.000, il significato comunque che noi abbiamo dai testi, non soltanto da Luca, è che ci fu un enorme successo, e Luca vuole sottolineare questo. Quindi l'idea successiva, perché una delle difficoltà in passato che c'erano qual è? Che si riteneva che pochissimi ebrei hanno creduto in Gesù, perché si dice Israele l'ha rifiutato, quindi sono stati pochissimi, e che quando Luca scrive, soprattutto, che secondo la Vulgata tradizionale ha scritto molto tardi, negli anni 70, 80, eccetera, quindi 30, 40, 50, 40 anni dopo gli eventi, erano tutti gentili ormai nella Chiesa, gli ebrei o le comunità di credenti in Gesù ebraiche erano niente o quasi. Questa idea storica, ecco, che la Chiesa, praticamente una Chiesa di gentili che si è liberata dal giudaismo, è completamente smentita e superata anche dagli elementi storici. Fino a tutto il primo secolo la stragrandissima maggioranza dei credenti in Gesù sono tutti ebrei. Poi ci sono anche, come mostra Luca, fin dall'inizio, cioè dai primi tempi, ecco, dei gentili che sono poi i timorati di Dio, non sono i pagani nel senso nostro, ecco, sono quelli che già nella sinagoga, eccetera, noi vediamo, ecco, questo qui. Quindi questa idea che Luca vuole sottolineare non può essere così lontana dalla realtà se lui vuol convincere il mondo giudaico della verità. Non può dire delle menzogne così. Può avere lo stile degli antichi, questo sì, però non può dire tanto. Quindi, insomma, che ci fu un grande successo, è questo che voglio sottolineare, proprio in Israele, cioè Israele ha accettato Gesù, non l'ha rifiutato. Poi si divide, è un popolo diviso, diciamo, per Luca, ma per essere diviso ci vuole una parte che lo accetta. Vabbè, questo però non era esattamente quello che volevo sottolineare. Volevo tornare alle vostre osservazioni. La prima, che riguarda il Salmo, è molto interessante. Il Salmo 110, che è forse il Salmo più importante a livello della cristologia citato nel Nuovo Testamento, in tanti testi diversi uno dall'altro. Il fatto cioè che qui c'è una reinterpretazione che è data per scontata, quindi non è, che comunque è molto importante, del trono, il trono del Messia. E se noi teniamo conto dell'argomento di Pietro al versetto 30, Pietro, citando, dice che Davide sapeva che Dio gli aveva promesso un discendente che sarebbe seduto sul suo trono, quindi il trono di Davide. E questo corrisponde anche, per esempio, al testo dell'Annunciazione, dove l'angelo promette che Dio darà a Gesù, a colui che nascerà, il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe, dice così. Quindi qui c'è il trono, la promessa fatta a Davide. Orbene, questo trono è identificato con la citazione del Salmo 110, col trono alla destra di Dio. E questo è interessante sotto i due lati, no? È una reinterpretazione del trono di Davide. Il trono di Davide sta in cielo, accanto a Dio. Non è il trono, non è il ritorno della casa davidica nella Palestina del tempo. È un'altra cosa, completamente diversa. È il trono che sta in cielo, però è interessante anche a rovescio, e cioè rimane il trono di Davide, il trono di Israele. E anche la domanda degli apostoli: è questo il tempo? Voi non potete dire il tempo, però è il tempo in cui darai il regno a Israele. Rimane sempre il regno a Israele, che rimane centrale, come vediamo, attraverso però questa reinterpretazione, che mi sembra molto significativa. La seconda osservazione che volevo fare riguarda proprio il versetto 36, e forse mi limito a concludo qui. Il versetto 36 è molto, molto bello. Vediamo qui, l'avevamo già sottolineato, una delle caratteristiche della cristologia di Luca, che molti ritengono molto antica. Una cristologia, diciamo, primitiva, dove cioè Dio è colui che fa tutto. La cristologia di Luca ha al centro Dio, lo vediamo anche qui. Tutto è già stato sottolineato anche da Giovanna Battista prima, compreso al versetto 39, che è Dio colui che chiama i lontani. Tutto è l'opera di Dio, anche quello che è stato fatto in Gesù. Qui dicevamo che è una cristologia che sottolinea la subordinazione di Gesù a Dio, con un punto di forza, cioè che è Dio che agisce in tutto. Qui però c'è un aspetto ulteriore di questa cristologia, che è una cristologia adozionista, come dicono. Cioè, se stiamo al versetto 36, potremmo dedurre che Gesù non era Kyrios e non era Messia, almeno Messia con potenza, prima della risurrezione. Perché Dio lo ha fatto Messia e Kyrios con la risurrezione e con l'intronizzazione, facendolo sedere alla sua destra. A quel momento Gesù è diventato il Christos, il Messia e il Kyrios. E questo è molto interessante perché corrisponde ad altri testi molto antichi. È un primo tipo di cristologia che noi troviamo. Per esempio, non voglio dilungarmi, ma il capitolo primo della lettera ai Romani, versetti 3 e 4, sono ritenuti da moltissimi studiosi come non composti da Paolo, ma come citati da Paolo, e anche lì troviamo lo stesso tipo di cristologia, che è molto interessante e che è una specie di adozione. È molto interessante per un altro aspetto. Perché? Perché Luca sa che Gesù era Messia anche prima, ed era Kyrios anche prima. Se noi andiamo a leggere i Vangeli dell'infanzia, già nei Vangeli dell'infanzia vediamo che è annunciato come Kyrios, vi è nato un Salvatore che è il Messia Kyrios, nella città di Davide. E così tante volte nei Vangeli dell'infanzia è presentato come già il Kyrios. Luca questo lo dice, lo sa, ma non va a correggere questo tipo di cristologia. Non la corregge qui. Non dice, ah no, però non è la tiene com'è. Non gli faceva problema. Questo sottolinea, allora è chiaro che sono cristologie, sono integrabili, però questo tipo di cristologia sottolinea che cosa? L'importanza della risurrezione e della ascensione, cioè dell'intronizzazione. Lo sottolinea perché vede lì un momento decisivo. A quel punto veramente Gesù è il Messia, perché è veramente il re che si è seduto sul trono a quel punto. Ed è diventato il Kyrios. E quindi è una teologia. Poi dopo naturalmente queste cristologie vengono viste con sospetto successivamente, ma non da Luca. Vengono viste con sospetto perché dopo si impone una cristologia, come si dice, alta, cioè l'incarnazione, eccetera. E quindi quando c'è un testo così si sente il bisogno di dire un momento, però qui sembra che lo ha fatto il Messia in quel momento, ma no, ma... E invece Luca non ha questo problema e quindi abbiamo il vantaggio, diciamo, di una cristologia che sottolinea l'importanza decisiva dell'ascensione. Ecco, quindi siamo invitati a pensare veramente a Gesù, alla sua persona oggi, alla luce di queste parole, come egli, proprio attraverso le sue sofferenze, è diventato per noi e per tutti il Salvatore, il Messia alla destra di Dio. Nel suo nome, affidandoci a Lui, preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Preghiamo, sì, per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese, per la loro forza nello Spirito Santo, nell'annunziare e testimoniare in Gesù la risurrezione dei morti. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo in particolare per i pastori delle chiese, per il nostro Papa Francesco, per tutti i patriarchi, i vescovi, perché siano riempiti di Spirito Santo nel testimoniare con la vita e con la forza della parola la salvezza in Gesù, nel suo nome. Preghiamo. Preghiamo oggi in particolare per la nostra Chiesa di Bologna, affidandola alla intercessione della Vergine del Soccorso. Preghiamo in particolare per tutti gli ammalati, per tutti gli operatori sanitari, per tutti quelli che cercano di alleviare le sofferenze degli ammalati. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Preghiamo per la pace, perché il Cristo risorto che ha donato, l'ha operata la pace con Dio, operi anche la pace nei cuori degli uomini e fra gli uomini con la sua potenza. Preghiamo. Preghiamo per tutti gli uomini che sono nella passione ancora, in qualunque forma, in modo particolare per tutti quelli che non sono accolti, che non sono aiutati, che sono tenuti schiavi, quanti sono umiliati e disprezzati, per tutti i più piccoli, i più dimenticati, perché possano godere della paternità del Signore, perché il Signore faccia sentire a loro che è vicino e li sostiene e li difende e prepara per loro un regno. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, per la nostra fedeltà nell'ascolto della parola del Signore ogni giorno, perché ci lasciamo da essa conformare ai sentimenti del Signore Gesù. Preghiamo.
È morto improvvisamente Giulietto Chiesa, non so se qualcuno ha sentito di lui, è un giornalista molto importante che ha sempre cercato la verità, la giustizia e la pace, e che il Signore lo accolga nella sua pace. Preghiamo.
Anche in questi giorni è morto improvvisamente il presidente della protezione civile della nostra zona. Ho sentito dai ragazzi, sono stati molto colpiti, è morto nel sonno, quindi una persona che è così, è stata molto attiva. Questi ragazzi gli ha indicato anche loro di portare il cibo agli anziani, le medicine, quindi sono stati molto colpiti, e della nostra zona del Valsamoggia, presidente della protezione civile. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta Dio le nostre preghiere. E tutti coloro che a te si rivolgono per avere il tuo soccorso, per Cristo nostro Signore.